secondo la tradizione iconografica ortodossa, il pittore di icone, che poi non dicono dipingere ma dicono scrivere, il monaco, dopo aver ricevuto la benedizione del vescovo ed è designato di scrivere come scrittore appunto di icone, si dice così, dipingeva sempre per prima l'icona della trasfigurazione, quasi a sottolineare quella esperienza di luce divina che traspare dal volto di Cristo e che ogni iconografo è chiamato ad annunciare nelle forme e nei colori. Infatti, tutta la struttura e i colori dell'icona della trasfigurazione di Cristo sono ordinati ad esprimere questa luce. Essa, tuttavia, non è espressa da una fonte luminosa naturale, ma dalla presenza del Cristo, rivestito dell'abito candido della vittoria sulla morte e collocato all'interno della mandorla, simbolo della gloria di Dio che lo abita. Le differenti intensità di colore con cui si susseguono i cerchi che avvolgono la figura di Gesù esprimono la gradualità della conoscenza del mistero di Dio. Man mano che si procede verso il centro del cerchio che racchiude il Cristo, l'intensità della luminosità del colore si attutisce fino a trasformarsi in una tenebra intensa. Viene così espresso iconograficamente il mistero di Dio, la sua inconoscibilità e ineffabilità. Allora, in questa prima parte fissiamo l'attenzione su questo mistero di luce, tema fondamentale nella vita cristiana, nella vita di preghiera, nella liturgia, soprattutto dell'Oriente. Questa sera prendiamo diverse parole dai nostri fratelli cristiani orientali, bizantini. Il tema della luce. L'icona rivela così un tema caro alla tradizione liturgica e spirituale dell'Oriente cristiano, è il tema della luce. San Paolo, nella seconda lettera ai Corinzi, dice a un certo punto che anche noi siamo illuminati e trasfigurati. C'è un riferimento alla vicenda di Mosè. Ricordate che il libro dell'Esodo dice che dopo che è stato a colloquio, a contatto con Dio sul monte Sinai, scendendo dal monte, lui non si era accorto, ma se ne accorgono gli altri, il suo volto, la sua pelle, il suo viso era diventato splendente e luminoso al punto che non potevano fissarlo, guardarlo, e così si mette un velo per non abbagliare. Questa cosa ha sempre affascinato, al di là appunto del racconto dell'Antico Testamento, sempre fatto pensare, soprattutto in Oriente, ma dovrebbe valere anche per noi, che il contatto, la preghiera, usiamo anche questa parola, la contemplazione, che non vuol dire qualcosa di strano, illumina e trasforma. E appunto l'Apostolo Paolo dice: non facciamo come Mosè, che poneva un velo sul suo volto perché i figli di Israele non vedessero la fine di ciò che era solo effimero. Paolo da questa interpretazione, non per non abbagliare, ma perché era uno splendore effimero. E poi dice, e noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore. Un po' misterioso, veniamo trasformati quando? Di gloria in gloria, riflettendo lo splendore del Signore Gesù. Nella tradizione orientale, ma non solo, non sarà soltanto alla fine Regno dei Cieli, il Paradiso, ma quando si comincia ad avere un rapporto profondo con Gesù e con la sua presenza, con la sua parola, che anche noi siamo illuminati e trasformati. Dunque questa luce, simbolo di Cristo, di cui i padri ci offrono profonde interpretazioni teologiche, riassume l'itinerario esistenziale della vita cristiana come un cammino verso il luogo della luce. Anche nella liturgia, forse orientale, qui bizantina più che nostra, ma deve far pensare anche a noi, c'è questo simbolismo della luce, diciamo dello splendore e della bellezza, della luminosità, della presenza del Signore, che rimane invisibile, ma la sua luce si manifesta. Forse sapete, ricordate un racconto famoso, anche se non è storico, che dice così: secondo la cronaca dei tempi passati, l'ha chiamata così, compilazione storiografica della fine dell'undicesimo secolo, nel 987 il principe Volodymyr di Kiev, inviò una sua delegazione presso alcuni paesi per conoscere le religioni che vi erano praticate e sceglierne una per sé e per il suo popolo. Conto leggendario, ma molto istruttivo. I messi si recarono in primo tempo presso i bulgari, quindi raggiunsero i tedeschi e di là si diressero a Costantinopoli. E una volta tornati in patria, raccontarono al principe le loro impressioni. Dicono così: siamo stati dai greci, cioè da Costantinopoli, che c'è la liturgia bizantina. Siamo stati dai greci che ci condussero là dove rendono culto al loro Dio. E non sapevamo più se eravamo in cielo o sulla terra, perché sulla terra non vi è un tale spettacolo o una tale bellezza. Noi siamo incapaci di esprimerlo, ma sappiamo soltanto che è là che Dio abita con gli uomini e che il loro culto supera quello degli altri paesi. Non possiamo dimenticare questa bellezza, perché ogni uomo che ha gustato qualcosa di dolce in seguito non sopporta più l'amaro. Così anche noi non saremo più pagani. Molto significativo, ci fa un po' riflettere sul tema della bellezza, della liturgia, dello splendore sobrio, secondo il Concilio Vaticano II, ma non sciatto, che deve promanare da quella che è la preghiera liturgica. Ma il testo della trasfigurazione e la riflessione su questo mistero della vita di Gesù ha toccato moltissimo a livello della preghiera personale. Adesso diciamolo in parole semplici, ma c'è qualche momento nella nostra vita cristiana di contemplazione? Qualcuno potrebbe dire, ma è possibile contemplare la luminosità, la bellezza del Signore Gesù? E qui c'è stata un'accesissima discussione, se è possibile o no, soprattutto nei secoli passati, nel XII-XIII secolo, i padri, soprattutto attoniti, quelli del Monte Athos, tra i quali spicca San Gregorio Palamas, discute con qualcuno che viene appunto dall'Occidente, molto più razionale, anche razionalistico, insomma, e vuole invece mostrare che è possibile, come Gesù, magari leggo qualche riga sua, non ha acquisito una luce nuova, ma ha mostrato quella che era già in lui e che era per così dire nascosta, ma che gli appartiene nella carne umana vivificata dallo Spirito, così dice anche noi, anche voi. E Palamas si esprime così: non è un altro splendore che Cristo rese visibile, ma quello che invisibilmente aveva. Sì, egli possedeva nascosto dalla sua carne lo splendore della natura divina. Quella luce, dunque, è la luce della divinità ed è una luce increata. Quando Cristo fu trasfigurato, non si appropriò di quello che non era, né si trasformò in ciò che non era, ma quello che era svelò ai suoi discepoli, aprendo i loro occhi da ciechi li rese vedenti. Vedete quanto sono ciechi di fronte a quella luce gli occhi che vedono solo con la loro capacità naturale. Quindi quella luce non è percepibile dai sensi, e coloro che la videro non la videro semplicemente con i loro occhi sensibili, ma con occhi trasformati dalla potenza dello Spirito Divino. I sensi spirituali, come dicono, no? È possibile fare questa preghiera, contemplazione ed esperienza, però un'esperienza di gioia fondamentalmente, no? Di luce e di gioia. Comprendiamo il mistero della trasfigurazione del Signore e mettiamoci in cammino verso lo splendore di quella luce. Poi aggiunge anche: e infiammati di amore per la bellezza della gloria immutabile, purifichiamo l'occhio della mente d'ogni purità terrena. Conclude con questa preghiera: potessimo tutti essere liberati dai peccati, dall'impurità, per mezzo della illuminazione e della conoscenza della luce immateriale ed eterna della trasfigurazione del Signore, e per la gloria sua e del Padre suo senza principio, e dello Spirito vivificante di essi, lo splendore unico, uno, identico, come anche la divinità, la gloria, il regno e la potenza, ora e sempre, nei secoli dei secoli.